Signore buono, se stamattina vi faccio questa domanda e vi chiedo: quanti di voi siete figli di Dio? Alzate la mano. Se vi chiedo: come potete affermare di essere figli di Dio? Come possiamo dimostrare che siamo figli di Dio? E se vi chiedo ancora: cosa significa essere figli di Dio? Cosa comporta essere figli di Dio? Sapete, io sono convinto, riflettete voi, non rispondete, riflettete. Io sono convintissimo che noi abbiamo una rivelazione molto, molto limitata di cosa significa essere figli di Dio. Perché noi stiamo dicendo: siamo figli di colui che ha creato l'universo, ogni cosa. Siamo i figli dell'Onnipotente, cioè colui che può fare tutto, colui che non ha alcun limite. Che è successo? Tutto a posto? Ok, non ci distraiamo, guardate me. Colui che non ha limiti. Stamattina abbiamo ascoltato che c'è una parola diretta verso la guarigione. E sapete, riflettevo che Dio si manifesta nella sua parola, così come noi troviamo scritto, in relazione al bisogno, al momento, alla situazione, alla condizione in cui si trovava il suo popolo. Si manifestava al suo popolo, si manifestava singolarmente ai suoi servi. A un certo punto Dio richiama Abramo e gli dice: Abramo, io sono l'Iddio onnipotente, El Shaddai. E gli dice: cammina la mia presenza e sii integro. Gli stava dicendo: Abramo, forse tu ancora non hai capito con chi hai a che fare. Tu e Dio non possiamo avere nulla in comune se tu non inizi a camminare nell'integrità. Questo perché? Perché Abramo aveva fatto delle scelte dopo che Dio gli aveva parlato. Quindi Dio si manifesta come El Shaddai, l'Iddio onnipotente. In altre parti della parola Dio si presenta come Adonai, e troverete il nome di Dio tradotto con nomi differenti in relazione al luogo, allo scopo, alla situazione, al bisogno. Stamattina c'è bisogno di Geova Rafa, il Signore che guarisce. Amen. È sempre lo stesso Dio, ma viene in aiuto in funzione secondo il bisogno di ciascuno di noi. Ci saranno momenti in cui si presenterà come El Elyon, il Dio altissimo, o Adonai, Signore. Eppure la vera rivelazione del nome completo di Dio viene data un giorno, sapete a chi? A Mosè. Quando Mosè, attirato da quella manifestazione soprannaturale della presenza di Dio, viene attirato e sale all'Horeb, il monte Sinai, la montagna di Dio. E quando giunge lì di fronte a quel pruno ardente che bruciava ma non si consumava, e rimane scioccato da questa manifestazione. E lui dice: aspetta, mi voglio spostare perché voglio capire cosa succede? Come funziona questa cosa? Che è strano che questo cespuglio brucia ma non si consuma. E così dopo che Abramo ha questo, Mosè ha questo dialogo con Dio, e Dio gli dice di andare in Egitto, di tornare meglio in Egitto per salvare il suo popolo. E Mosè fa una domanda a Dio, gli dice: ma quando gli andrò, cosa gli dici? Chi è che mi manda? Qual è il tuo nome? E Dio gli dà una risposta. Ve la ricordate la risposta? Cosa dice Dio? Io sono colui che sono. Ma che strano nome. Come se uno viene da te e ti dice: ma come ti chiami? Io sono colui che sono. Ma che vuoi dire? E sapete, per capire cosa significa questa frase, avremmo bisogno di avere noi la cultura ebraica, perché sapete, nell'ebraico, nella grammatica ebraica, la forma verbale utilizzata di questa frase è traducibile con il tempo passato, il tempo presente e il tempo futuro. Sta parlando di una verità atemporale che non viene, non è soggetta al tempo, non nasce, non muta e non muore. Dio stava rivelando la sua essenza immutabile ed eterna. Stava dicendo: io non sono soggetto al tempo, il tempo è soggetto a me. Io sono più grande perfino del tempo. E in questo io sono colui che sono è contenuto il presente, il passato, il futuro, l'universo, la creazione, ogni cosa. Infatti è scritto che per Dio un giorno è come 100 anni. Eh? Ah, 1000, è scritto 1000, siete attenti. E 1000 anni sono come un giorno, non cambia nulla per lui. Ecco, io vengo presto, ma sono passati 2000 anni. Ma per Dio sono passati 10 secondi forse in questo momento. Perché siamo noi che siamo limitati nel tempo e nello spazio. Siamo noi che abbiamo tutti questi limiti. E quanto ci viene difficile tante volte scontrarci e comprendere invece la grandezza di Dio. Non la comprendiamo, ecco perché molto spesso riusciamo a farlo come un Dio piccolo e abbiamo una visione piccola di ciò che significa essere figli di Dio. Davide l'aveva capito: il Signore è mio pastore, non mi manca nulla. Se ho il Signore come mio pastore, può succedere qualsiasi cosa, non mi manca nulla, io sono completo, perché anche se qui mi mancherà tutto, lì non mi manca nulla. E la mia vita devo iniziarla a viverla in funzione dell'eternità, di quello che sarà dopo. Il mio scopo non è su questa terra, il mio scopo è eterno, il mio obiettivo è eterno. E dovrei iniziare a vivere non secondo quello che vedo, ma secondo quello che credo. E quando Dio si presenta a Mosè, qual è la prima cosa che Dio dice a Mosè? Quando Mosè si presenta davanti a lui, cosa gli dice Dio? Qual è la prima frase? Ve lo ricordate? Mosè, togliti i calzari, perché il luogo che tu stai calpestando è un suolo santo. In quel io sono colui che sono è contenuta tutta la santità di Dio. Se non ti santifichi, non puoi stare con me. Se vuoi stare con me, ti devi santificare. Se vuoi stare con me, ti devi purificare. Se vuoi stare con me, ti devi rinnovare, ti devi lasciare trasformare, devi cambiare, devi diventare simile al Figlio di Dio. Mi sciocca pensare quando i discepoli di Giovanni entrano in contesa con i discepoli di Gesù e vanno da Giovanni e gli dicono: Maestro, i discepoli di Gesù stanno battezzando più di noi. Questo sta diventando famoso. E lui risponde: ma non ve l'ho detto già che io non sono il Cristo? Io sono venuto a preparare la via. Non vi meravigliate, è buono che lui cresca e che io diminuisca. Così bisogna che avvenga. Gesù deve crescere nella tua vita e tu ed io dobbiamo diminuire. Cosa significa questo? Significa cambiare, significa sottomettere il nostro carattere, le nostre cattive attitudini, il nostro modo di fare sbagliato, vano, che abbiamo ereditato. Se non cambiamo, non possiamo diventare la Chiesa di Cristo, perché la Chiesa di Cristo è senza ruga, senza macchia. Così sarà. Dobbiamo cambiare. Cosa significa cambiare? Significa dire, pensare: ma Gesù cosa avrebbe fatto in questa situazione? Come avrebbe, non voglio dire neanche reagito, perché la reazione è qualcosa di non tanto bello molto spesso. Come avrebbe agito Gesù? Cosa avrebbe fatto? Cosa avrebbe detto? Come avrebbe affrontato questa situazione? E qui sto parlando a 360 gradi, dalle relazioni, dai confronti, dai rapporti, ad affrontare le sfide. Malattie, quante malattie terribili. Signore, ma perché tu l'hai permesso? Ma perché proprio a me? E perché un altro? Ci sta, è naturale. Anche perché chi passa per certe situazioni difficili sa bene cosa significa. Chi non ci passa no, lo può immaginare, può provare a immaginare. Ed è normale che tante volte le reazioni sono forti, perché il dolore è forte, perché la rabbia è forte, perché la delusione è forte. E magari uno pensa: ma come, Signore, tu sei mio padre, tu mi ami, tu sei Dio, tu sei buono, perché non mi hai risparmiato da passare per questa brutta strada? Succede? Quanti perché? Perché, Signore? Perché legittimi? Nessuno può giudicare un altro, mettiamocelo in testa. Di giudice ne esiste solo uno, ed è Dio, e lo sarà per coloro che non sono i suoi figli. Noi no, non siamo giudici. Ed è giusto che ci facciamo mille domande, ma è anche giusto che sappiamo che possiamo agganciarci, aggramparci alla nostra ancora di salvezza, che è Gesù Cristo il Signore. E c'è di più di un corpo, c'è uno spirito che è stato salvato, rigenerato, e che tornerà a ricongiungersi con il Padre. Questa è la cosa più importante. Apostolo Paolo disse: per me il vivere è Cristo, e il morire per me sarebbe un gran guadagno, perché con tutto quello che aveva passato e stava passando, dice, per me sarebbe molto meglio che io me ne andassi fra le braccia del Padre, ma è meglio per voi che io rimanga affinché vi possa ancora di più ammaestrare discepolare, custodire, incoraggiare, esortare, insegnare. Non so se qualche volta ti è capitato di dire: Signore, prendimi, non ce la faccio più. Quasi un grido, forse di disperazione, o forse di rassegnazione, o forse proprio di estrema stanchezza. Ma egli dà forza allo stanco e accresce il vigore allo spossato. Il tuo e il mio tempo su questa terra lo decide lui. Lui sa quando è il momento giusto. Ma io soffro, ne sto passando di tutti i colori. Vero. Ma anche se attraversassi la valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male perché tu sei con me. Questa è la garanzia. Il Signore è il mio, il tuo pastore. Non manchiamo di nulla. Abbiamo tutto l'amore di cui abbiamo bisogno. Abbiamo l'amore, abbiamo l'abbraccio, abbiamo la forza, abbiamo la spinta. Vai avanti. Abbiamo ogni cosa. Ed è il Signore il tuo pastore. Sapete, il popolo di Israele si trovava schiavo in Egitto per 400 anni, così come era stato profetizzato. Il popolo di Israele era arrivato in Egitto per profezia, per salvarlo dalla morte certa attraverso Giuseppe, vi ricordate? Dopo Giuseppe subentra un nuovo faraone che non aveva a cuore il popolo di Dio come era nel faraone precedente. Inizia a perseguitarlo, inizia a trattarlo in schiavitù. Questo dura 400 anni finché Dio si manifesta a Mosè. Dio provvede un liberatore. E non vi fu nessuno come Mosè finché non giunse Gesù, il figlio di Dio. E Mosè fu colui che parlava faccia a faccia con Dio. Il rapporto che Mosè ebbe con Dio nessuno lo ebbe mai. Ricordo che ad un certo punto Aaron e Miriam si inorgoglirono, erano invidiosi di Mosè. Ma perché? Dio parla solo a Mosè? Non parla anche a noi? Dissero. E andarono contro Mosè. E Dio li chiamò. Aaron e Miriam, venite alla tenda di convegno, devo dirvi qualcosa. Cioè, io ho tanti profeti e parlo a loro in sogni, in visioni, in rivelazioni. Ma con Mosè il mio servo non è così. Con Mosè il mio servo io parlo con lui faccia a faccia. Ma come vi state permettendo di giudicare la vita di Mosè? Il mio servo che io ho scelto. In quell'istante Miriam fu colpita dalla lebbra. E Aronne non fu colpito solo perché era sommo sacerdote. E Mosè pregò per loro, per lei: Signore, guariscila, ti prego. E Dio disse: come dice la legge, mettila 7 giorni fuori dall'accampamento, poi potrà essere riammessa. Io sono colui che sono. io sono colui che sono. Lui è l'io sono. E io e tu chi siamo? È facile per noi dire siamo figli di Dio? È molto facile. Ma è difficile dimostrare di essere figli di Dio. È facile dire sono cristiano. Ma è difficile essere davvero un cristiano, perché un seguace di Cristo ubbidisce i suoi comandamenti e fa quello che Dio ha detto, quello che Gesù ha comandato. Gesù disse in un'occasione: voi mi chiamate maestro e signore e dite bene, ma se davvero sono vostro maestro e signore, fate le cose che io vi dico di fare. Amen. Sapete, quando sono stato battezzato di Spirito Santo il 22 aprile 1993, era un giovedì sera in via Giovanni Bonanno, tanti di voi conoscete sia il luogo che la storia di questo luogo, che il nostro caro fratello Michele La Monica. Dopo aver ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, iniziai a ricevere dei messaggi di diversità di lingue e interpretazione, e mi ricordo benissimo che la prima frase che uscì dalla mia bocca a cessare qui testimone fu: io sono colui che sono. Ti ricordi? È la domanda che io mi pongo: ma se tu sei colui che sei, davvero io chi sono? Chi sono io? In Giovanni 1,11 ci dice che per diventare figli di Dio dobbiamo credere nel suo nome. Egli è venuto in casa sua, i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto egli ha dato il diritto legale, l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati per caso né da sangue né da volontà di carne né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Puoi dire a te stesso: Dio mi ha voluto, Dio ha voluto che io nascessi. Io sono qui per volontà di Dio. Dio ha voluto salvarmi. Dio mi ha dato la possibilità di ricevere Lui nel mio cuore per essere salvato per l'eternità. E non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E se Cristo vive in te, tutto quello che può accadere, sì, ci farà male, ci butterà giù e ci saranno situazioni estreme, ma non perderemo mai la speranza e la fede fino alla fine. E ci rialzeremo in ogni situazione. Ci rialzeremo. Il versetto diceva: egli ha dato l'autorità. La parola autorità è una parola potentissima. La parola autorità significa diritto legale, ma significa anche diritto di fare osservare. Dio si manifestava l'Iddio onnipotente, l'Iddio che guarisce, l'Iddio altissimo, l'Eterno è la mia bandiera, il Dio degli eserciti. Tremendo. Poi arriva Gesù e dice: Dio è tuo padre. E tu sei suo figlio attraverso Gesù. Ma come faceva un ebreo a ricevere un messaggio del genere? Per noi è facile, per noi è naturale. Ce lo dice la Bibbia, l'Evangelo, la vita di Gesù. Gesù stesso lo ha detto. Ma tu pensa, tutto il Nuovo Testamento non esisteva. Questo popolo aspetta il Messia, arriva uno e dice: ehi, da oggi in poi questo Dio giudice di stanze tremendo, onnipotente e tutto quanto, diventa tuo padre e tu diventi suo figlio. Questa era eresia pura, follia, pazzia. Perché questo è il dono più grande che Dio potesse fare all'umanità. ed è inconcepibile, incomprensibile. Ma è così. Ecco chi è. I discepoli chiedono a Gesù, ma quando preghiamo, come dobbiamo pregare? Insegnaci un modo per pregare. E la prima parola che Gesù dice quando pregate dite, Abba, Padre, Padre nostro che sei nei cieli. Quelli io sono colui che sono quel Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra. Io ricevo il diritto e posso approcciarlo, cercarlo, pregarlo come Padre. Non lo comprendiamo. Non ce l'abbiamo la rivelazione. Ce l'avremo quando saremo faccia a faccia con Lui. È come se adesso in periodo d'estate tu te ne vai in una bellissima località. Ci sono posti bellissimi in Sicilia, mamma mia. Non solo in Sicilia. E vedi un mega yacht di quello che è una nave più che uno yacht. Di qualche personaggio ricchissimo, forse il proprietario di un social o di chissà che cosa. E tu guardi, qualcuno dice l'ho parcheggiato lì, sì, va bene, l'ho messo lì, gli ho detto di tenermelo. Tremendo. E tu sei il figlio del proprietario, è tuo, è la tua eredità. Come ti sentiresti? L'uomo più ricco dalla faccia della terra è tuo padre e tu puoi avere qualsiasi cosa sulla faccia della terra. Ma non dimentichiamo il Salmo 24 che è all'Eterno che appartiene alla terra e tutto ciò che... Tanti pensano di essere proprietari, non sono proprietari di niente perché non sono proprietari della loro vita e se non arrendono la loro vita a Dio non sono proprietari neanche della loro anima. E Gesù raccontò una parabola dove un uomo era ricco perché aveva avuto un raccolto abbondante e disse che farò? Demolirò i miei granai, ne costruirò di più grandi. Li riempirò e poi dirò, anima mia, tu godi di molti beni, mangia, bevi, godi, riposati. E Dio disse, stolto, sì, cretino, scusate il termine, questa notte stessa la tua anima ti sarà ridomandata e tutti i tuoi beni bellissimi, di chi saranno? Perché di là, beni materiali, non ce ne porteremo. Beni spirituali ce li porteremo tutti, quindi accumula tesori verso Dio, accumula benedizioni, accumula ricchezze spirituali. E sai come potrai accumulare le ricchezze spirituali? Seminando semi spirituali. Non, Signore, dammi, dammi. Signore, io do, do, do. E se io do, e sto parlando per ultimo di soldi, mi comprendete e mi conoscete bene? Sto seminando ricchezze spirituali nel regno di Dio che non solo porteranno frutto tutto attorno a me, ma porteranno frutto anche alla mia stessa vita. E noi dobbiamo seminare quanto più semi spirituali. Gesù parla di autorità. Ad un certo punto Matteo 28 nel grande mandato dice ogni autorità mi è stata data in cielo, sulla terra e sotto la terra dal Padre mio. E questa stessa autorità la delega ai discepoli. E Gesù inizia ad operare con autorità. Se voi leggete i Vangeli, fin dall'inizio Gesù manifesta la sua autorità. Come? Facendo segni, prodigi, miracoli, liberazioni, guarigioni. E se voi leggete i Vangeli di Matteo, Marco e Luca, che sono i Vangeli sinottici, Cosa significa sinottici? Significa che se voi li mettete in tre colonne parallele e li leggete, c'è quasi la narrazione completa e totale di tutti e tre, secondo gli eventi, secondo un ordine, e tutti e tre parlano delle stesse cose. Differente il quarto Vangelo, quello di Giovanni, no. Giovanni non narra le stesse cose degli altri Evangeli, alcune sì, altre no. Ma solo nel Vangelo di Giovanni troverete narrate determinate cose che negli altri tre Vangeli non ci sono. Solo in Giovanni troverete Giovanni 3,16, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Perché questo? Perché Giovanni è l'evangelista dell'amore. Giovanni si definisce come il discepolo che Gesù amava. Gesù amava tutti, ma lui aveva un rapporto speciale d'amore con Gesù, perché l'amore era dentro di lui e lo manifesta in tutto l'Evangelo che lui stesso va a scrivere, e sarà lui stesso che riceverà la rivelazione dell'Apocalisse. Sarà Giovanni che scriverà delle nozze di Cana e del primo miracolo di Gesù, della trasformazione di acqua in vino. Sarà Giovanni che scriverà di Nicodemo e scriverà della donna samaritana. E se tu vai a leggere gli altri tre Vangeli, non le trovi queste storie. E tutti e quattro gli Evangeli si completano l'uno con l'altro e hanno delle sfumature, delle sfaccettature differenti l'uno dall'altro. In alcuni casi ci sono degli errori di trascrizione, perché gli scribi erano coloro che copiavano e ricopiavano, non c'era il PC come oggi con la stampante. E quindi questi testi originali venivano trascritti, a volte trascrivendo, capita pure a noi, fai degli errori. Cioè, ma che la Bibbia è sbagliata? Perché no, non è quello. Errori di trascrizione. Pensavo proprio, Gesù viene invitato a un matrimonio. Se vuoi che il tuo matrimonio duri, invita Gesù al tuo matrimonio. Fa che sia lui a celebrare il tuo matrimonio. E non solo a celebrarlo il giorno del tuo matrimonio, ma a celebrarlo tutti i giorni della tua vita. E che lui faccia parte del tuo matrimonio come... Faceva una domanda ieri mio figlio. Quella corda a tre capi, ed è scritto che una corda a tre capi non si rompe facilmente. E sapete cosa mi ha detto mio figlio ieri? Come papà, ma com'è possibile? È sbagliato. In che senso? Ma se nel matrimonio c'è Gesù, non finirà mai, quindi non si può proprio spezzare. Doveva essere non si spezza e basta, senza facilmente. Se c'è Gesù nella tua vita, se c'è Gesù nella vita di tuo marito o di tua moglie, se c'è Gesù nel tuo matrimonio, se la priorità è Lui in mezzo a noi due, questo matrimonio non fallirà mai, arriverà fino a che morte non vi separi temporaneamente. Vero amore? Io ci credo. Gesù viene invitato in questo matrimonio. Gesù non fu invitato per caso in questo matrimonio. È scritto che anche i suoi discepoli furono invitati insieme a lui. Mamma mia, che onore avere Gesù invitato al tuo matrimonio. Eppure sapete una cosa? Gesù era una figura scomoda. E ad un certo punto, mentre tutti fanno festa, conosciamo bene la storia, viene a mancare il vino. E il vino è simbolo di gioia. Non c'erano né Coca-Cola né birra. C'era solo il vino. E in mezzo a un bel banchetto che ti manchi il vino a un matrimonio, soprattutto dove cultura e tradizione sono molto forti, è un problema. È malafiora fuete. E così cosa accade? Accade che Maria, madre di Gesù, va da Gesù e gli dice: Gesù, è finito il vino, vedi cosa puoi fare. Gesù dà una risposta un po' brutta, sembra, ma manca di rispetto a sua madre. La chiama donna, non gli ha detto mamma, neanche Maria, donna. Ma che cosa c'è tra me e te? Secondo me Maria è diventata piccola piccola, anche se era la mamma, perché sapete, in quel momento non stava parlando Gesù figlio di Maria, stava parlando Gesù figlio di Dio. In tutto quello che riguarda il regno di Dio, qual è il legame che c'è tra me e te, donna? E Maria immediatamente capisce, si tira indietro e dice ai servi: fate quello che lui vi dirà di fare. Voi conoscete la storia, l'acqua viene tramutata in vino, tutti rimangono a bocca aperta, il maestro di tavola fa i complimenti allo sposo. Ma c'è una motivazione forte in tutto questo. Se noi leggiamo il versetto 11 di Giovanni capitolo 2, Giovanni 2, 11, Gesù fece questo inizio di dei segni in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Oh, l'obiettivo fu questo, che i suoi discepoli credessero in lui. I suoi discepoli già erano stati scelti, avevano iniziato a seguirlo, ma forse erano ancora lì. Sapete, quando tu conosci qualcosa di nuovo e stai lì ad osservare, a cercare di capire, a valutare, perché non ti fidi all'inizio, e fai bene, non ti fidare. Io non mi fido. Per fidarmi di una persona prima la devo conoscere bene. Ci hanno detto che dice fidarsi, no vabbè, questo no, non fa per noi. Ci dobbiamo fidare, a volte ci dobbiamo fidare. Tante volte mi sono fidato anche non sentendo davvero pace e accertamento nel mio cuore. E tante volte purtroppo avevo ragione a mie spese. I suoi discepoli credettero in lui. Io sono colui che sono. E tu chi sei? E io chi sono? Se non passiamo attraverso il cambiamento, non possiamo diventare ciò che Dio vuole che diventiamo. Perché prima di essere Israele era Giacobbe. E dovette fare uno scontro con Dio per diventare Israele, e Dio gli cambiò il nome. Prima di essere Abramo era Abramo. Se non faceva l'esperienza di camminare alla presenza di Dio ed essere integro, non poteva passare attraverso quel processo di trasformazione. Prima di diventare Pietro era Simone, e per diventare Pietro dovette essere rotto nel carattere con il suo fallimento. Prima di essere Paolo era Saulo da Tarso, colui che perseguitava la Chiesa, e diventò perseguitato a motivo della Chiesa. Sapete, pensavo un'altra cosa. Vi dicevo prima, Gesù era impopolare. Immaginiamo di calarci un attimino nella cultura ebraica. C'è l'impero romano che sta governando il mondo conosciuto fino a quel tempo. Sta dominando. Si trova in Gerusalemme, Israele domina. E tra gli ebrei sceglie degli uomini, i pubblicani, per riscuotere le tasse. Sapete come funzionava? Che il pubblicano era una figura di tramite tra i romani e gli ebrei. Lui pagava le tasse per conto degli ebrei e poi le riscuoteva direttamente dagli ebrei, ovviamente con la copertura dei soldati e tutto quanto. E molto spesso il pubblicano le riscuoteva con gli interessi. Non c'era molta onestà. Ed erano considerati come dei traditori perché tradivano lo stesso popolo servendo e lavorando per colui che li dominava, il dominatore, il nemico, ok? E accade una cosa, Matteo capitolo 9, versetto 9. Poi Gesù, passando oltre, vide un uomo che sedeva al banco delle imposte, chiamato Matteo, e gli disse: seguimi. Ed egli, alzatosi, lo seguì. Avvenne che mentre Gesù era a tavola in casa, molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con lui e i suoi discepoli. I farisei, veduto ciò, dissero ai discepoli: ma perché il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? E Gesù, avendo sentito, disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate e imparate che cosa significa: io voglio misericordia e non sacrificio, perché io non sono venuto per chiamare al ravvedimento i giusti, ma i peccatori. Gesù fa una scelta che va contro la cultura, contro i farisei, contro la tradizione, contro il pensiero del popolo. E Gesù, facendo questo, si fa davvero una cattiva pubblicità. E anche tanti nemici. E ho pensato che il pensiero possa essere stato: Signore, ma che fai? Chiami a un pubblicano come tuo discepolo? E questo è stato il pensiero dei farisei, ma sono sicuro che è stato anche il pensiero dei discepoli. Signore, ma visto chi c'è già secondo noi? Ma perché pure questo deve stare in mezzo a noi? Questo è un pubblicano. L'avranno pensato secondo voi? Secondo me l'hanno pure detto. Magari gliel'hanno detto pure in faccia: Gesù, stai sbagliando, quello è un pubblicano. Ma non so se avete fatto caso a una cosa. Nel momento in cui Gesù chiama Matteo a seguirlo, avviene, versetto 10, che molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con lui e con i suoi discepoli. Questo avvenne subito dopo che Gesù chiamò Matteo il pubblicano. Sapete cosa successe? Che nella mente dei peccatori giunse il messaggio: questo profeta accetta tutti. Questo profeta non è qui solo per i religiosi, per i giusti, per quelli bravi. Questo qui è disposto a accogliere chiunque, anche noi pubblicani, anche noi peccatori. Perché Gesù chiama e arriva fino agli emarginati della società. Siete contenti? Mica il silenzio che c'è stamattina. Gesù arriva a tutti. Qualche volta l'ho raccontato, un giorno entrò un grande predicatore dentro un ascensore e all'interno dell'ascensore c'era un barbone, puzzolente, sporco, ubriaco. E mentre salivano il predicatore lo guardava, mantenendo le distanze. Io forse sarei uscito dall'ascensore. Non ridere, perché forse anche tu avresti fatto lo stesso. E disprezzò quell'uomo. E all'istante lo Spirito Santo gli parlò, gli disse: guarda che la differenza tra tu e lui è soltanto la mia grazia. Tu non sei meglio di lui, o non eri meglio di lui. La mia grazia che ti ha salvato ti ha cambiato la vita. Ecco che noi non siamo chiamati a giudicare nessuno. Dio è santo. Cerca un popolo santo, vuole un popolo appartato, cerca un popolo santificato. Non possiamo rimanere con le nostre menti, i nostri pregiudizi, i nostri ragionamenti. Non possiamo essere sempre portati a guardare e a giudicare ogni azione, ogni situazione. Dobbiamo essere liberati da questa mentalità. Noi siamo chiamati a intanto applicare la parola di Dio per primo nella nostra vita. Perché nel momento in cui giudichiamo qualcuno stiamo dicendo: io sono santo, non ho bisogno di questo. E la maggior parte delle volte le cose non stanno così. In ultimo, per concludere, Luca 18:9. Concludo con questa storia raccontata da Gesù. Disse ancora questa parabola: per certuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri, due uomini salirono al tempio per pregare, uno era fariseo e l'altro pubblicano. Gesù prende ad esempio i due estremi della società di quel tempo: il fariseo, il religioso, quello che doveva essere considerato giusto davanti a Dio, e il pubblicano, quello che era la feccia, quello che era emarginato, quello che era rifiutato, quello che era giudicato, quello che era oltraggiato, quello che era il nemico del popolo di Dio. Però tutti e due salgono per pregare. Il fariseo se ne stava in piedi, dentro di sé pregava così: oddio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini. Gli altri uomini sono rapaci, ingiusti, adulteri, e non sono neppure come quel pubblicano. Io digiuno due volte alla settimana, pago la decima di tutto ciò che possiedo. Il pubblicano invece, stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: Dio, sii placato verso di me, peccatore. Io vi dico che questi, il pubblicano, e non l'altro, ritornò a casa sua giustificato, perché chiunque si innalza sarà abbassato, e chi si abbassa sarà innalzato. Sapete perché non possiamo giudicare? Perché non siamo Dio, perché non siamo nella posizione di giudicare, perché non abbiamo il diritto di giudicare nessuno. Siamo chiamati a pregare, semmai. Siamo chiamati all'unità. Siamo chiamati all'edificazione. Siamo chiamati a coprire i peccati più che sbandierarli. Siamo chiamati ad edificare, a costruire anziché distruggere. Siamo chiamati a proteggere. Dobbiamo fare come fanno le mamme. Che quando vanno a scuola, sto dicendo un esempio, e la maestra: perché suo figlio ha fatto impossibile, mio figlio, oh, saranno stati gli altri sicuro, mio figlio impossibile, gli altri sì, i canusciu, ma mio figlio no, no, ma sai, ma tuo figlio, no, non ci credo neanche se lo vedo. Perché l'amore viscerale tende a farti coprire e giustificare. Sicuramente è stato influenzato da qualcuno, è stato provocato, è stato istigato. Siamo propensi a fare così? In grandi linee? Perché quello che è nostro ci brucia, quello degli altri non ci interessa. Molto spesso accade questo. Noi siamo chiamati ad amare, perché qui si tratta di amore. Un giorno Gesù fece ancora peggio. Mentre passava dalla strada c'era Zaccheo arrampicato sull'albero, sul sicomoro. Capo dei pubblicani, proprio. Se quello era pubblicano, quello era capo dei pubblicani. Il capo dei pubblicani. E Gesù alza lo sguardo, lo guarda, lo vede e dice: Zaccheo, scendi. Oggi devo fermarmi a casa tua. Vengo ad alloggiare a casa tua. E immagino la faccia di tutti, pure dei discepoli. Maria, giusto, giusto. Gesù, tu così ci fai ammazzare tutti un giorno o l'altro. Ma quale fu il risultato? La risposta di Zaccheo quale fu? Intanto era felice, non ci poteva credere. Gesù viene a casa mia. Signore, io oggi do, ascoltate bene, la metà dei miei beni ai poveri. E ne doveva avere assai di beni. E poi dice anche un'altra cosa. E se ho defraudato qualcuno, io gli renderò 4 volte tanto, perché così diceva la legge. E Gesù disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa. Gesù non salva quelli che noi pensiamo, no? Lui lo salva, sì. Lui è bravo, lo salva. Quello no, quello fa puzza. Quello è malocombenato. Quello è alcolizzato. Quello è drogato. Non ci vogliamo avere niente a che fare con quelli, noi, perché siamo tutti belli puliti, profumati, sistemati. Ma Gesù è venuto per tutti, anzi. Dobbiamo iniziare a toglierci le nostre etichette evangeliche. Dobbiamo iniziare a cambiare, non giudicare né le azioni, né le intenzioni del cuore, le motivazioni. Dobbiamo iniziare a stare zitti più che ciuciugliare e parlare. Dobbiamo iniziare ad applicare la parola di Dio. Dobbiamo edificare, pregare, incoraggiare, avere fede, fare le opere di Dio. E da questo siamo chiamati tutti, indistintamente. Non è, vabbè, lo deve fare il pastore. Dove è scritto? Lo devi fare tu. Lo devo fare io. Sicuramente avrò più responsabilità da rendere conto a Dio. Quello è sicuro. Per ognuno di noi. E tutto quello che sembra così facile non è facile. Perché quando voi vedete un cantiere a Palermo, dove c'è uno che lavora, e una dozzina di ingegneri nucleari lì che danno... No, fallo così, aspetta. Fallo così, non lo fare così, sta facendo, così si fa. Fallo tu, scendi e lo fai tu. Sembra facile a vederlo fare agli altri. Quante volte vediamo qualcuno che fa il lavoro e dice, facilissimo. Poi ti ci metti tu, dici, ma forse non è proprio così facile. Però ognuno può fare una piccola parte, ognuno può lavorare e l'opera viene molto bella e molto buona. Il corpo di Cristo funziona così, pezzettino per pezzettino. Ci sono tante aree. E tutto funziona quando tutti noi funzioniamo, quando abbassiamo la testa e lavoriamo senza girarsi indietro. Quando mettiamo mano all'aratro, devo arare questa striscia di terreno. Mettiti là, testa bassa, e ara, e vai avanti. Non ti voltare indietro, non guardare a destra, non voltare a sinistra, non ti lamentare. Lavora. Sei chiamato a fare un lavoro, fai il lavoro al quale sei chiamato a fare. L'ultima cosa e chiudo. Quando Dio parlò a Giosuè per conquistare Gerico, gli diede delle istruzioni precise. Giosuè disse una cosa al popolo: dobbiamo girare 7 volte per 7 giorni attorno alla città, e il 7° giorno dovremo girare 7 volte intorno alle mura della città. E in tutto questo tempo vi chiedo di fare una cosa: dovete stare muti, non dovete parlare. Sapete perché gli disse che non dovevano parlare? Lo immaginate? Perché Dio aveva parlato a Giosuè, e fu Giosuè che parlò al popolo, ma il popolo non aveva sentito la voce di Dio direttamente ad personam. E io penso che nella mente di ogni persona i pensieri frullavano e giravano a migliaia, e dicevano: ma che stiamo facendo? Ma come la conquistiamo questa città girandogli attorno? E poi l'ultimo giorno dobbiamo gridare come i pazzi, ma siamo pazzi effettivamente. E tu immagina se l'uno iniziava a dire all'altro: picciotti, questa non è stata che spunta. Qua secondo me il sole che si era fermato per vincere la battaglia gli ha dato alla testa. Non sta più tanto bene Giosuè, ci sta facendo fare una follia. E quando si inizia ad unirsi per parlare, si spezza la potenza della fede. Ecco perché Giosuè disse: state tutti in silenzio, parlerete e griderete solo al momento giusto in cui io ve lo dirò. E allora io credo che sia giunto il tempo in cui dobbiamo imparare a stare in silenzio e ascoltare la voce di Dio, a stare nell'ubbidienza e a fare quello che Dio vuole che noi facciamo, ciascuno secondo il proprio ruolo, la propria funzione, la propria chiamata. Siete con me? Siete contro di me? Ma speriamo. Io voglio vedere la vittoria, e la vittoria non si può ottenere se non passiamo attraverso la santificazione. Abbiamo detto più volte ultimamente: Signore, vogliamo il risveglio, vero? Non ci sarà il risveglio se prima non ci santifichiamo. Non ci sarà vittoria se prima non ci santifichiamo. Non potremo vedere la realizzazione delle promesse se prima non ci santifichiamo. Fu la prima cosa che Dio disse a Mosè: qui dove c'è la mia presenza c'è santità, santificati, santificati. Non dimentichiamo che Dio è santo. Questa è la base dell'Evangelo. Dio è santo. E la santità di Dio anche in tante chiese è stata messa fuori dalla porta. Dio è santo. E Dio va onorato con la nostra vita. In ogni luogo, in ogni modo. Dobbiamo essere figli di Dio maturi. Io voglio essere così. vogliamo crescere, vogliamo vedere la gloria di Dio. L'unzione di Dio scende dove c'è unità. L'unità è dove c'è una stessa visione. L'unità è dove c'è uno stesso cuore. Dove si va tutti nella stessa direzione. Dove si vince il male con il bene. Voglio vedere questo io. In questa chiesa. A iniziare da questa chiesa. Perché so che il Signore deve fare cose grandi. Le vuole fare, ma ha bisogno di te, non solo di me, di te e di me e di lei e di lui e dell'altro e di tutti. Se saremo tutti uniti, Dio le farà. Tu le vuoi vedere? Vuoi vedere davvero il risveglio? Vuoi vedere la gloria di Dio? Vuoi vedere la potenza di Dio manifestata? Andiamo controcorrente, come fanno i salmoni. In salita, ce la fanno, arrivano fino a lì. E anche noi ce la faremo, nel nome di Gesù. Amen. Okay.